Allora questa sera proviamo, perché sennò procediamo un po' troppo lentamente, vediamo di considerare e di esaurire questo secondo capitoletto di questa parte che va a analizzare i pilastri che fondano in qualche maniera un patto civile. Ed arrivare fino alla fine, appunto, in maniera di farne uno per sera se si riesce. Cioè, l'idea che sta sotto, tanto per partire subito e non faccio riassunti del discorso precedente, non è necessario. L'idea di fondo che stiamo cercando di verificare è che l'umanità, per esistere in qualche luogo, per esistere come civiltà, quindi come un gruppo culturale, no? L'umanità deve incessantemente mettersi d'accordo. Ecco, questa è l'idea di fondo. Deve continuamente fondarsi, perché se no, se non tiene vivo il fondamento, in qualche maniera si sfascia. Quindi questo è il punto di partenza, no? Cioè tenere vivo un minimo fondatore, che è dato fondamentalmente da un corpo di convinzioni, un corpus di convinzioni comuni, condivise, di principi, di certezze, di progetti che forniscono al gruppo la ragion d'essere. E gli permettono anche una genealogia, una trasmissione, quindi permettono a chi arriva di inserirlo dentro. Quindi è molto, come si dice, è molto elementare l'idea, no? Allora, l'umanità deve incessantemente fondarsi per esistere, deve tener vivo un minimo fondatore. Ora, di questo corpus fondamentale che ha costituito la nostra civiltà, la modernità sembra si stia disfando. I pilastri stanno traballando e questa è l'origine dell'inquietudine profonda che ci viene rimandata, che certo si dice è l'inquietudine per le cose che cambiano e quindi non sappiamo bene come cambiano, è l'inquietudine della questione ecologica, della questione ambientale, della delinquenza, però tutte queste robe qui sono ancora di più, secondo me, la manifestazione di un'inquietudine più radicale ancora, che è il fatto di sentirsi trascinati in qualche maniera in un'avventura senza fondamento, di cui non si sa, e soprattutto con l'idea che non riusciamo a governare questo cambiamento antropologico così profondo. E siamo rimasti indietro addirittura dal pensarlo, dal riuscire a pensarlo. Noi stiamo vivendo in qualche maniera qualcosa di impensato, non dico di impensabile, che io penso che sia pensabile, ma non viene pensato, appunto. E questo corpus che fa da fondamento la nostra civiltà l'abbiamo molto didatticamente, molto quindi anche arbitrariamente in parte, identificato in sei pilastri, in sei punti: l'idea di futuro e quindi di speranza, l'ispirazione all'uguaglianza tra gli uomini, l'idea di ragione, l'idea di universalità, la giustizia. E il superamento quindi delle categorie della violenza, cioè il sacrificio e la vendetta, no? Ecco, questi pilastri vorremmo uno a uno, come abbiamo fatto col primo, riguardo all'idea di futuro, brevemente analizzarli. E questa sera provo a raccogliere da questi libri che vi indicavo all'inizio e da studi che lui citava, qualcosa che io riesco a governare, perché sono poi discorsi così anche che esigono competenze così enormi. Io spero che si riesca anche solo a capire che cosa si vuole intendere quando si dice che sta traballando, va in crisi, l'idea di uguaglianza, o se volete, detto in termini contrari, è in atto un progetto ineguagliatario. Che teorizza l'inuguaglianza, appunto, no? E partiamo. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, tanto per continuare a recuperare comunque l'eredità del secolo passato su cui abbiamo un po' costruito poi la partenza di questo ragionamento, quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui si elaborava in Europa come in America un nuovo contratto sociale, sono state le grandi dichiarazioni, no? Dei diritti, nessuno avrebbe potuto prevedere che l'ineguaglianza avrebbe fatto così prepotentemente ritorno nelle nostre società e così alla svelta. All'epoca la competizione con il contromodello comunista, l'ottimismo storico della liberazione, dei primi tempi della liberazione, un secolo intero di lotte e di progresso sociale, tutto faceva pensare che in qualche maniera si sarebbe superato per sempre l'idea arcaica di una società ineguale. Si pensava di aver fatto arretrare definitivamente questa pretesa fatalità della storia umana e l'aspirazione egualitaria veniva riconosciuta e legittimata dalla comunità delle nazioni trionfatrice delle barbarie che avevano generato la guerra. L'articolo 25, il famoso articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata nel 48, no? Dice: ogni persona ha diritto a un livello di vita sufficiente per assicurare la sua salute, il suo benessere e quello della sua famiglia. Il senso del patto è chiaro, cioè ci daremo da fare tutti insieme in modo che tutti, ogni persona, abbia diritto a un livello di vita sufficiente per assicurare la salute, il benessere e quello della sua famiglia. Questa è una dichiarazione, appunto, come si dice, antropologica, capite? E invece poi è venuto fuori una società che dice, beh, chi riesce, riesce, chi sta fuori, sta fuori. Sono due cose che non sono solo il frutto delle leggi economiche. Certo, di una certa economia, certo, l'esito è quello lì. Però ti devi ricordare su che cosa ti sei messo d'accordo, no? La crescita economica e il progresso tecnico avrebbero permesso questo. Sarebbero stati gli strumenti che avrebbero permesso di completare questa conquista dello spirito democratico, appunto, no? Di tutti uguali, di tutti con gli stessi diritti. E questo in qualche maniera, in un certo senso, grosso modo, fu vero durante i primi decenni, tre decenni del dopoguerra, fino a metà degli anni 70. Poi veramente tutto si è maledettamente complicato. Ed è, per dirla subito la tesi, è ritornato un progetto egoistico basato sulla disuguaglianza. 50 anni dopo la fine della guerra, lo straordinario ritorno dell'ineguaglianza è dunque un evento imprevisto e scandaloso. Uno scandalo che, lo illustreremo un po', né le diverse crisi economiche, né gli shock petroliferi, né la mondializzazione dell'economia con tutti i problemi della competizione, no, bastano a spiegare. Cioè questo ritorno dell'ineguaglianza non è attribuibile soltanto a degli eventi contingenti di tipo economico, no? Poiché è innegabile che l'ineguaglianza e la povertà fanno ritorno alla grande dentro le nazioni più ricche. Il grande squilibrio del rapporto tra le forze sociali ha permesso l'affermarsi di un liberalismo brutale e cieco, che accetta quietamente le esclusioni. Ecco, detto. La gravità del sintomo è talmente grande che noi cerchiamo di minimizzarne la portata. Ci si persuade che le ineguaglianze sono il prezzo da pagare per la grande mutazione in corso di cui tutti domani saremo beneficiati. Sono i sacrifici da fare. Questo è un discorso che si conosce, no? Conosciamo. Essa sarebbe il prezzo da pagare, però provvisorio, sopportabile quindi, di una riformulazione della grande promessa neoliberale, che con questo schema comunque diventeremo tutti ricchi, tutti più ricchi. I sacrifici che implica la competizione mondiale l'adattamento delle nostre economie ai cambiamenti tecnologici, la nuova logica individualistica. Questo giustificherebbe gli inconvenienti in termini di giustizia sociale, no? Sono frutti inevitabili, inconvenienti di questi fatti transitori, appunto. Ci si persuade anche che questi inconvenienti traducono un'evoluzione in profondità del concetto di uguaglianza, la quale va articolata in termini complessi, parola magica, no? Anche qui c'è una complessità, quindi più che parlare di giustizia si parla di equità, non di uguaglianza, no? Un'uguaglianza complessa. Ma spesso questo riferimento alla complessità è solo un modo di scansare il problema. In realtà l'ineguaglianza di ritorno non è una sbavatura, non è un inconveniente, è un progetto bello e buono. È un'idea perseguita, capito? È il progetto, per difetto, certo, di una società mercantile, che non ne ha altri di progetti, se non quello del mercato, appunto. E quindi tutte le conseguenze si pagano quietamente. Non è che prima c'è il diritto che tutti con le loro famiglie abbiano il sufficiente, non viene prima quello. Come per esempio la dottrina sociale della Chiesa direbbe, dottrina che i cattolici evidentemente non conoscono, non gli interessa di conoscere. Ma la dottrina sociale della Chiesa dice bellamente che il frutto del lavoro e i frutti dei beni sono comunque di tutti da distribuire, soprattutto a chi non ne ha, no? Quindi è un progetto che si presenta nel migliore dei casi come un adattamento ragionevole ai nuovi dati dell'economia mondiale. E sotto questo disguido, diciamo, è così perché appunto c'è la competizione, perché no? Sotto questo disguido in realtà diviene oggetto di un consenso muto, debole, fondato su una stolidezza, beato l'uomo che non siede a consiglio con gli empi. No, troppi si siedono a consiglio con gli empi, no? Lo si accetta senza capire cosa c'è in gioco. È stolto. Chi non sa valutare l'importanza fondatrice e il carattere storicamente eccezionale del valore dell'uguaglianza. Quella dell'uguaglianza è in realtà una conquista della storia umana, è una rivendicazione, è una costruzione, la si può perdere. Va ricontrattata, va ricostruita, va voluta continuamente, appunto. Non è scontata. E fermarci anche qui sulla genealogia della sua conquista ci può far capire la sua fragilità. Cioè capire com'è nata l'idea di uguaglianza e capire come non è stata rispettata e come in questa nostra situazione messa in discussione ci aiuta a capire la posta in gioco. Niente è meno naturale dell'idea di uguaglianza. E questo valore è tanto più vulnerabile quanto più va voluto. Ricordate il discorso dell'anno scorso, l'idea di prossimo, lo devi decidere te che il prossimo merita di essere trattato da prossimo, no? Beh, queste sono le applicazioni culturali, storiche di questo discorso, no? Quindi questo valore è tanto più vulnerabile quanto più è volontaristico, appunto, problematico, alla mercé della prima risacca della storia dell'impero liberistico, per esempio, è alla mercé, lo si può distruggere. Siccome è nuova e fragile, l'uguaglianza muore non appena non è voluta di nuovo, non appena non è rivendicata, no? Essa non è mai acquisita. Proviamo a indicare l'idea genealogica anche qui, che ci fa capire subito, un accenno all'antichità, ci fa capire subito come noi tante volte ragioniamo troppo con le categorie nostre, no? Dobbiamo stare attenti a pensare la storia con le nostre categorie e trasportare le categorie mentali dell'antichità in quelle moderne. Nel pensiero antico, si tratti di quello greco, di quello romano, non c'è posto per quelli che noi oggi chiamiamo i diritti. Non si sa cosa sono i diritti dell'uomo. Nella concezione greco-romana il diritto non è tanto il rispetto di qualcosa che il singolo può rivendicare, ma è in qualche modo una risistemazione della società. Il diritto è ristabilire l'ordine della natura, è un rimettere ciascuno al suo posto quando quest'ordine cosmico è perturbato. In questo senso si può capire benissimo come l'idea non solo di autonomia individuale, che è tipicamente moderna appunto, ma l'aspirazione all'uguaglianza nella sua accezione contemporanea era ignorata, giudicata scandalosa. Perché ciò che prevaleva allora era un naturalismo, è la natura che fa uno aristocratico e uno schiavo. Era un naturalismo nei rapporti e una gerarchia, un elitismo abbastanza discriminatore. La dicotomia tra cittadini e schiavi, tra uomini liberi e barbari, era un dato naturale, era l'espressione più visibile di questo, questo carattere ineguagliatorio dei rapporti sociali. Quindi l'ineguagliatorismo dell'antichità va molto al di là della questione emblematica della schiavitù. Per esempio Aristotele, ma se ne trovano infiniti di queste affermazioni, no? Che farebbero fremere un uomo della modernità. Aristotele dice: i barbari non hanno dell'uomo che i piedi, non hanno niente dell'uomo se non i piedi, i barbari. Cioè barbari vuol dire stranieri, vuol dire Attila. Il rifiuto dell'altro, di quello che è di fuori appunto della città, di colui che la serve per soggezione, che deve essere sacrificato per tenerla in piedi, è costitutivo della visione di questo mondo, della filosofia di allora. Per questa ragione si fa difficoltà, per esempio, a capire ciò che è realmente espresso nella famosa disputa di Valladolid del 1550, dell'aprile 1550, dove la questione, nella cappella del convento San Gregorio in Spagna, una celebre querelle, dove si trattava di sapere se i selvaggi del Nuovo Mondo avevano o no un'anima. Di fronte a Bartolomeo Las Casas, vescovo di Chiapas, un convertito, perché anche lui all'inizio si è preso la facienda e ha fatto anche lui come facevano tutti gli spagnoli, no? Poi si era convertito. Ebbene, di fronte a Bartolomeo Las Casas, che sostiene ardentemente gli indiani, si leva un altro ecclesiastico, il canonico e filosofo spagnolo Supelveda, che nega loro lo statuto di essere umani. E lo fa basandosi sull'insegnamento di Aristotele. Quindi la concezione antica, aristotelica per dire, no? Viene ribadita nel Cinquecento per negare il carattere uguale di umanità in questo caso, agli abitanti della nuova terra, del nuovo mondo, no? Del resto la parola barbaros, si sa, no? Barbaros in greco, è proprio una maniera di dire, un'assonanza che evoca il borbottio animale di colui che non ha linguaggio. Il barbaro è quello che non sa parlare, non è umano, hai capito? Ora, questo carattere ineguagliatorio, che tra l'altro non è solo della Grecia o di Roma, ma è in accordo con la maggioranza delle tradizioni antiche, siano babilonesi, cinesi o faraoniche, È consustanziale al pensiero greco. Pensate al sistema educativo, appunto, la famosa paideia. La paideia è di qualcuno, eh? Mica è dei figli dell'uomo. L'apprendimento della saggezza, del dominio di sé, del controllo delle passioni, dell'arte di costruire la città, appunto, è una nozione deliberatamente elitista. Sono i figli dei nobili, dei notabili che hanno i mezzi e il tempo di fare i viaggi che li portavano nelle diverse città, seguire i corsi del tale o del tal altro maestro. E uscivano da questa esperienza costosa e intellettualmente esigente, con un'eccellente opinione di se stessi che li rendeva superiori. Era anche una coltivazione della superiorità sugli altri. Superiori agli illetterati, quanto gli esseri umani rispetto alle bestie. Cioè la paideia era in realtà un mezzo per esprimere questa distanza sociale. Beh, non è molto lontana neanche da noi quest'idea, per la verità. Quanti studiavano nel paese, chi studiava nel paese, chi faceva l'università. Quindi abbiamo fatto delle conquiste enormi dal punto di vista. Non so, può essere sufficiente per indicare quello che chi studia queste robe qui riconosce come un dato incontrovertibile, cioè il fatto che la nascita del concetto di uguaglianza o di fraternità, detto in termini appunto più simbolici, è inseparabile in qualche maniera dal monoteismo che la rende pensabile. E ancora lì si situa, ancora una volta, una grande rottura ontologica nella storia, no? È in riferimento a un Dio unico che gli umani che popolano la terra intera potranno cogliersi come uguali. Lo dice benissimo Levinas. Il monoteismo, prima di essere una indicazione teologica, una questione aritmetica riguardante Dio, è una questione antropologica, l'uguaglianza tra gli uomini. Le sue parole sono: il monoteismo non è un'aritmetica del divino, esso è il dono, forse soprannaturale, di vedere l'uomo simile all'uomo sotto la diversità delle tradizioni storiche che ciascuno coltiva. Ma su questo torneremo poi a lungo quando si parlerà di universalismo, no? Beh, sapete, per ciò che riguarda il cristianesimo, dei primi secoli si cita il famoso passo della lettera ai Galati e della lettera ai Colossesi anche, che fonda esplicitamente questa rivoluzione dell'uguaglianza così sconvolgente per i funzionari romani e per i filosofi greci. Non c'è più né uomo né donna, né giudeo né greco, né liberi né schiavi, ma voi tutti siete uno in Cristo Gesù, no? E questa equivalenza perché scandalizzava? Perché è sovversiva? Perché contravviene alla concezione di un mondo gerarchizzato, differenziato, scrupoloso nella definizione delle sue categorie naturali. Oggi si dice meritocratiche, no? Concezione che è quella dei pagani, appunto, no? L'uguaglianza è un'affermazione propriamente rivoluzionaria. E che sia proprio così, lo si capisce dalle critiche che gli avversari più decisi del cristianesimo fanno ai cristiani nei primi secoli. Molti pamphlet contro i cristiani considerano l'egualitarismo tra le follie introdotte dai cristiani. Uno dei più letti e commentati di questi pagani militanti si chiama Porfirio di Tiro, grande filosofo neoplatonico del III secolo, nel 200 quindi, discepolo di Plotino. Ha scritto molti trattati contro il cristianesimo, tra cui il famoso Contro i cristiani. Porfirio se la prende da buon greco contro l'irrazionalità del cristianesimo, soprattutto per la sua scandalosa novità. e con quella che lui dice si potrebbe chiamare la sua demagogia egualitaria, che ignora l'ordine naturale. È un secolo prima, un altro neoplatonico Celso, nel suo discorso vero, alza gli stessi rimproveri nei confronti dei cristiani, ma anche dei giudei, rimproveri che Nietzsche riprenderà tranquillamente a sua volta. Plotino, da parte sua, disdegna i poveri, gli oppressi, questa vile turba, che ai suoi occhi espiano di sicuro una colpa commessa in una vita precedente. Così come l'imperatore Giuliano, Giuliano l'Apostata, 350 circa, dopo aver abiurato la fede cristiana, comporrà molti trattati destinati a combattere il cristianesimo e cercherà anche, praticamente, per un paio d'anni di sradicare il cristianesimo dall'impero romano. Nel suo trattato contro i Galilei, tenete presente perché torneremo alla fine a pescare delle ideologie che vogliono sradicare il giudeo-cristianesimo dall'Occidente. L'ideologia di destra più radicale, la più barbara, sostiene queste idee. Queste? Comunque lo vedremo. Allora, contro i Galilei, Giuliano denuncia l'origine barbara del cristianesimo, che presenta come una malattia dell'intelligenza. Ed è allarmato soprattutto dalle pretese egualitarie di questa religione. Ovviamente questa dottrina egualitaria è un pericolo fondamentale dal punto di vista sociale, no? Cominciamo a capire com'è difficile essere cristiani in una società liberale e capitalista. Noi ormai abbiamo accettato tutto, no? Ci viviamo quietamente, ma a pensarci è dura, insomma. Se... Peter Brown, il grande specialista dell'antichità tardiva, potere e persuasione nell'antichità antica, insiste sullo sforzo che dobbiamo fare oggi noi per misurare la radicale novità di questa incredibile visione ugualitaria degli esseri umani, che abolite tutte le differenze sono sottomessi alla stessa legge universale. Visione tanto più scandalosa in quanto si traduce nella vita quotidiana e viene socialmente tradotta. La liturgia, per esempio, questi primi secoli insiste scandalosamente sull'eguale rispetto dovuto ai più poveri come ai potenti. Quando un ricco entra in una chiesa, moltissimi testi cristiani parlano di questa roba, parla la lettera di Giacomo come prima, ma poi moltissimi padri. C'è addirittura nelle chiese siriache, c'è il diacono che, come dice in ginocchio, in piedi, così dice al vescovo: tu vescovo, quando entra un povero, appunto, fagli posto con tutto il tuo cuore, anche se tu dovessi sederti per terra. No. Liturgia siriaca è la più poetica, la più profonda, è quella stessa che ti fa baciare l'altare e dire quella frase al Signore che dice: ciao, ci siamo visti, se non ci vediamo più ci vediamo. No, ha tutte queste formule qui molto cordiali, molto, molto umane nel celebrare, no? Allora, il messaggio iniziale è chiaro: il Vangelo si schiera con i poveri contro i ricchi, beati i poveri, guai ai ricchi. Il Vangelo è pieno. Dopo noi avrebbe messo lo spirito, beati spiriti, poveri spiriti, ma lì è proprio. Ed è il messaggio profetico del resto che il giudeo-cristianesimo dei primi secoli riprende con forza. Non so, vi faccio solo due citazioni. San Girolamo, nella lettera 77, colui che noi disprezziamo, di cui non possiamo sopportare la presenza, la cui sola vista ci fa vomitare, è proprio uguale a noi. È costituito dallo stesso fango, composto dagli stessi elementi, tutto ciò che egli sopporta, lo possiamo sopportare anche noi. E Giovanni Crisostomo, il fiammeggiante predicatore, non perde occasione di provocare i potenti, dando il primo posto ai poveri, e installando per esempio una colonia di lebbrosi nel quartiere Finardi, in un quartiere elegante di Antiochia, quartiere elegante Parioli di Roma, Gappicallana colonia dei lebbrosi. Che note per te che qua te singerei ma visite mediane con molte famiglie. Vabbè. Però sarebbe ingenuo e sarebbe falso definire poi il cattolicesimo, parliamo di quello che conosciamo, che seguì allo stato nascente del cristianesimo, sarebbe ingenuo ritenere che il cattolicesimo poi è stato una difesa decisa e durevole dei più poveri. Certo, abbiamo fatto anche dei percorsi e certamente la Chiesa Cattolica ha avuto così dei meriti enormi nella difesa dei poveri, però ha avuto anche una strutturazione, proprio anche qui, come in altre categorie che vedremo, una evoluzione religiosa abbastanza lontana dal Vangelo. Nel cristianesimo poi è diventato ufficiale, abbastanza presto stabilitosi, è diventato di massa. Poi addirittura, soprattutto dopo la conversione di Costantino, le cose non sono più così chiare, che i poveri stanno al primo piano e che c'è un egualitarismo di base legato al Vangelo. In realtà il cristianesimo post-paolino si impianta nella società ellenistica e pagana dell'impero, caratterizzata dalla stratificazione sociale e dalla mobilità delle persone. E il punto di vista adottato da questo cristianesimo è spesso quello delle élite locali, persone ricche, influenti, colte, che diventano riferimento. In maniera inevitabile, non facciamo del moralismo, però è interessante anche capire poi la difficoltà di tradurre il cristianesimo, di viverlo. E se voi ascoltate i movimenti pauperistici, loro leggono, da quelli medievali a quelli odierni, cioè leggono questo tradimento cristiano fin dall'inizio. Il cristianesimo diventato religione ufficiale avrebbe sacrificato rapidamente i suoi ideali al realismo, alla ragion di Stato, e si sarebbe legato presto ai poteri temporali, cioè ai potenti. A partire dal IV secolo nell'impero romano, una classe superiore aderisce all'ordine cristiano e gli conferisce un carattere aristocratico. Gli studi, ancora Peter Brown, sulla il sorgere del cristianesimo occidentale, documenta molto, come per esempio nella Gallia del V secolo, dunque lui dice, la classe aristocratica della Gallia, i cui nonni erano spesso pagani, si impadronì del governo della Chiesa. Questa aristocratizzazione della Chiesa in Gallia fu un fattore durevole e decisivo. Essa mise le città tra le mani di uomini abituati a esercitare il potere nello stile romano. E neanche è mancato nella Chiesa, lo sappiamo, un atteggiamento paternalistico. Il tema biblico dei poveri, che viene usato da alcuni vescovi provenienti dalle classi dominanti per consolidare l'autorità davanti a Roma. A questi nuovi notaboli i poveri forniscono una clientela. E d'altra parte noi sappiamo, questo è stato tutto lo sviluppo carolingio, medievale. Al desiderio di povertà delle prime comunità cristiane si oppone una magnificenza episcopale che si cala nei fasti e nella maestà del potere imperiale, mentre proclama l'amore ai poveri, certo. È una magnificenza spesso ostentata che è oggetto di denunce e di critiche, la litomania, cioè la mania del litos, della pietra e delle grandi costruzioni, diventa una tentazione permanente e sono frequenti le accuse di divorare il cibo dei poveri nella pietra. Sempre Peter Brown, nella Gallia Merovingia del VI secolo, era frequente il caso di vescovi dotati di fortune personali enormi, che che presiedevano l'edificazione di grandi santuari vestiti d'oro di pietre preziose. Una pietra troppo gloriosa, compiacente, troppo ricca, è un rimprovero che attraverserà i secoli e susciterà discussioni, conflitti, riforme, scismi. Per cui all'interno del cristianesimo la questione dell'uguaglianza si svolgerà in un dibattito che gira attorno a una domanda essenziale, che attraversa anche i teorici del liberalismo, mi pare. Cioè la domanda è questa: la povertà degli uni è frutto di un'ingiustizia o è la sanzione meritata di qualche colpa? Per esempio il disimpegno, nell'imprevidenza, della poca buona volontà, no. E d'altra parte la ricchezza di altri è condannabile, come un accaparramento abusivo, o è il meritato frutto di lavoro di talenti specifici? La risposta a queste due domande, che traducono due concezioni diverse dall'uguaglianza, infiammerà periodicamente il cristianesimo. Pensate, per esempio, i movimenti pauperistici dell'XI-XII secolo, no? È soprattutto nell'XI-XII secolo che si produce un tornante dottrinale a proposito dell'uguaglianza. E questo tornante, per la sua ampiezza, testimonia, a contrario, quello che era diventato il cristianesimo ufficiale durante i periodi precedenti. E la rivoluzione francescana, voi sapete, è una rivoluzione certo economica, ma insieme politica, insieme culturale, insieme teologica. E la riscoperta del cristocentrismo e del presepe, e del Cristo povero, della morte nuda e della povertà, è in realtà una reinterpretazione evangelica di tutta la Chiesa e di tutta la storia, dall'Occidente anche. Non è un carisma. Come se carisma volesse dire qualcosa che è stato dato in particolare a uno. È un'ermeneutica cristiana quella di Francesco, che sappiamo bene appunto, difficile da accogliere persino dai suoi seguaci, che già lui vivo hanno cambiato rotta, no? Sappiamo. Il francescanesimo è come il Vangelo, un po' un lampo. È difficile istituirlo, appunto, no? Avviene allora un grande ritorno in quel periodo verso i poveri, che si chiamano, si battezzano Pauperes Christi, ai quali si riconosce una dignità che avevano largamente perduta nell'Europa merovingia e carolingia. Una storia del tempo dice: mentre un bianco mantello di chiese aveva coperto la cristianità, nascono e si moltiplicano gli ordini mendicanti, specialmente al seguito di Francesco. E l'immaginario cristiano medievale riporta in primo piano quei poveri di Cristo che si presentano di nuovo come i preferiti del Signore. Dice Vaucher, André Vaucher, che è uno specialista della spiritualità medievale: questa predilezione mistica per la povertà è un fatto nuovo nella storia della spiritualità occidentale. Fino all'XI secolo l'indigenza era stata considerata come un castigo e non come un segno di elezione. Si era portati a vedervi il frutto del peccato e sul piano sociale un'afflizione ineluttabile, come la malattia alla quale non si poteva portare rimedio. La ricchezza invece era percepita come un pegno del favore divino. Jacques Ellul. Ellul, noi l'abbiamo conosciuto nel commento al Coelet, l'ho citato tante volte nel commento di parecchi anni fa al Coelet, e tornerà molto in questo discorso e anche nei discorsi successivi. A molti parve un teologo protestante eccessivamente pessimista sulla modernità, ma molte cose sono acute, profonde. Allora, Jacques Ellul, la sua Anarchia e Cristianesimo. Anarchia e cristianesimo. Ricorda che nella maggior parte delle sommosse contadine precedenti il Rinascimento, I preti del basso clero marciavano spesso coi loro parrocchiani e prendevano la testa della rivolta. Questo non valeva per la gerarchia che nel suo insieme restava dalle parti dei potenti e dei ricchi. Polemicamente scrive: le chiese hanno scrupolosamente rispettato e sostenuto le autorità dello Stato. Esse hanno fatto del conformismo la virtù principale, hanno tollerato le ingiustizie sociali e lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo, spiegando per gli uni che la volontà di Dio era che ci fossero dei padroni, dei servi, e per gli altri che il successo socio-economico era il segno esteriore della benedizione di Dio. È pressappoco quello che nel XVII secolo, dall'alto della sua cattedra, dirà Bossuet, alla fine del 1600. Tuonerà contro questo oblio dei poveri che gli pare incompatibile con la rivelazione biblica. Il suo celebre discorso sui cattivi ricchi ha questo passaggio: ascolta veramente il mistero della carità. Colui che considera i poveri come i primi figli della Chiesa e che onorando questa qualità si crede obbligato a servirli, che spera di partecipare alle benedizioni del Vangelo solo per mezzo della carità e della comunione fraterna. Beh, del resto i grandi santi della modernità, che noi continuiamo a venerare, che ispirano ancora moltissimo il cristianesimo anche attuale, no? Beh, questa roba chi le ha fatte? Insomma, le chiamiamo proprio così, da San Vincenzo De Paoli fino a Carlo de Foucault, no? Spirito borghese e ineguaglianza. Nell'ottica dell'illuminismo e della rivoluzione, l'uguaglianza rivendicata dai filosofi attinge chiaramente alle fonti del messaggio evangelico. Si ripete anche qui, quindi in qualche maniera la modernità è una traduzione del giudeocristianesimo, proprio mentre ci si oppone al clericalismo stabilito. Quindi si è contro il clericalismo e si recupera il principio legalité. Legalité è uno dei tre grandi valori, no? Della rivoluzione francese. E la lotta all'ancien régime gerarchico, di classi, no? Basterebbe appunto andare a vedere alcuni testi di Kant, di Spinoza, di Erasmo, di Mendelssohn, di Bacon, che si esprimono ancora in termini largamente cristiani, appunto. C'è questo passaggio di consegne tra il giudeo-cristianesimo e la modernità, no? Nei suoi saggi sulla politica e sulla morale, Bacon mette l'accento sulla benevolenza, sulla generosità riguardo dei più poveri e sul ruolo della scienza per alleviare la condizione umana. Quest'idea del dominio del mondo, della scienza, la conoscenza, il dominio del mondo, per realizzare l'uguaglianza, appunto. Per gli enciclopedisti francesi l'uguaglianza è diventata un valore laicizzato e un ideale indiscutibile, almeno di principio. Condorcet, nel suo schizzo di un quadro storico dei progressi dello spirito umano, fa una specie di analisi dei processi del progresso della mente umana, delle idee umane. Dice: le nostre speranze sullo stato futuro della specie umana possono ridursi a questi tre punti importanti: la distruzione dell'ineguaglianza tra le nazioni, il progresso dell'uguaglianza in uno stesso popolo, quindi toglie la disuguaglianza tra le nazioni, l'uguaglianza all'interno di ciascun popolo, infine il perfezionamento reale dell'uomo. Anche se, curiosamente, bisogna dirlo, gli uomini dei lumi, mentre lottano per una maggiore uguaglianza tra gli uomini, si staccano con difficoltà da un certo elitismo ereditato dal passato feudale aristocratico. E quindi c'è in molti illuministi il disprezzo dell'uomo comune, il disprezzo della folla, l'orrore della moltitudine. Condorcet In materia di opinione pubblica, dice, l'opinione popolare dalla parte più stupida e miserevole. E Diderot dice che bisogna diffidare dal giudizio della moltitudine ignorante, ebete nelle materie serie, troppo impegnative. E Pierre Charon è ancora più duro, l'uomo del volgo è una bestia selvaggia, tutto ciò che egli pensa non è che vanità, tutto ciò che dice è falso ed erroneo, ciò che disapprova è buono, ciò che loda è infame, ciò che fa intraprendere non è che follia. Fragilità dell'uguaglianza, quindi...